Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione.
Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme. Il perdono guarisce. Meditazioni per la Quaresima di Don Tiziano Soldavini, proposte da Rosario Tronnolone. Il bisogno di sentirsi perdonato.
La capacità del perdono di sé è strettamente legata al desiderio e alla comprensione del sentirsi perdonati. Questa esperienza è qualcosa di cui non si può fare a meno. Se da un lato è insito in noi il bisogno di sentirci perdonati, dall'altro è difficile avere la consapevolezza dei propri sbagli e trovare solo in noi la forza di guarire da un'esperienza negativa. La persona non esiste da sola, ma in relazione. E ciò le permette di fare esperienza di ascolto, di dialogo, di confronto, di dono, di perdono, di amore. Un passo importante è riconoscere che essere perdonati è un cammino e non si può compierlo da soli. Ciò permette di evitare il rischio di costruire delle barriere protettive che impediscono di riconoscere le proprie debolezze. Prima o poi, tutti abbiamo necessità dell'altro. E di ogni altro. Che buchi il nostro palloncino, gonfiato con un gas terribile, fatto di chiusura, ripiegamento su di sé, autosufficienza, superbia, orgoglio, per farci ritornare alla realtà e compiere un'esperienza d'amore. È indispensabile trovare una grande libertà per riconoscere che posso essere io il nemico di me stesso, in quanto ho un'immagine talmente negativa di me, non meritevole di nulla, tale da rifiutare un'autentica esperienza di perdono. Quando una persona si sente non desiderata, senza valore, non degna d'amore, tutto le appare distante, severo, intollerante, e con fatica giunge a vivere l'esperienza sanante di chi si sente perdonato. A tale proposito, racconto la storia di Joaquin. Una mattina in ospedale andai a visitare i malati e diversamente dal solito iniziai da una camera che si trovava in fondo al corridoio. Appena entrato, dopo un cenno di saluto, dissi alla persona coricata nel letto vicino alla porta: «Sono il cappellano. Vuoi ricevere la comunione?» Fatto insolito, in quanto, pur essendo il mio servizio sacerdotale rivolto a tutte le persone con le quali sono chiamato a condividere una parola di speranza, un gesto di consolazione, non chiedo mai a qualcuno se desidera ricevere Gesù e Eucaristia se prima non ho conosciuto il suo percorso di fede e i suoi desideri. Il malato rimase un attimo in silenzio e guardandomi fisso nel volto, rispose: «Padre, io non sono una donna». L'affermazione di Joaquin non mi meravigliò, in quanto lui faceva riferimento al fatto che, pur essendo vestito con indumenti femminili, era un uomo che viveva la condizione di transessuale. Allungando il braccio verso di lui, risposi: «Lo vedo». Dopo questo primo scambio di battute, Joaquin mi disse: «Padre, torna domani». Il giorno dopo, iniziando ancora una volta dalla stessa camera, mi recai subito da Joaquin. Lo trovai sveglio, lo salutai e subito domandai: «Vuoi ricevere l'Eucaristia?» Con voce fievole mi rispose: «Padre, ma lei sa che per ricevere l'Eucaristia mi devo convertire». Provai una certa sorpresa nell'ascoltare la sua risposta e, senza neppure avere il tempo per domandare che cosa significasse per lui quella frase, per la seconda volta mi sentii dire: «Mi devo convertire. Padre, torna domani». Il giorno successivo, festa dell'esaltazione della croce, dopo aver celebrato la Santa Messa, mi recai di nuovo da lui e, dopo un ciao, per la terza volta domandai: «Vuoi ricevere l'Eucaristia?» La risposta mi lasciò nello stupore: «Padre, mi vuole confessare?» Ecco il significato di convertire. La richiesta cambiò improvvisamente il mio atteggiamento. Mi ero reso conto che per ben 3 volte avevo fatto visita ad un malato e con insistenza avevo chiesto se desiderava ricevere l'Eucaristia. Non è il mio modo di essere accanto ai malati. Improvvisamente mi stavo domandando: per quale ragione mi sono comportato in questa maniera, con tanta insistenza, andando da lui ogni mattina? Non ebbi il tempo di rispondermi. Iniziò fra noi un dialogo che col tempo si trasformò in amicizia, in momenti di preghiera vissuti insieme e nella condivisione di quanto viveva ogni giorno. Quella mattina non lo confessai. Ora ero io a dire: «Torno domani». «Va bene, padre, t'aspetto domani. Ci puoi contare. A domani». L'indomani mi recai, questa volta senza fretta, a far visita a Joaquin. Quando arrivai nella stanza, mi accolse con contentezza. Mi stava aspettando e mi disse: «Padre, ti posso raccontare la mia storia?» «Certamente». Mi disse che aveva 32 anni ed era nato a Belo Horizonte, che è una città a nord di Rio de Janeiro. Fin da piccolo aveva conosciuto la strada e, per aiutare la madre, aveva dovuto lavorare da quando aveva 12 anni. Suo padre aveva lasciato la madre per un'altra donna. Spesso tornava a casa ubriaco e lui, per paura, scappava e andava con i suoi amici per strada. Per vivere faceva dei piccoli furti. In strada iniziò a conoscere persone che, per qualche real brasiliano, gli chiedevano in cambio qualche favore, e così si trovò ben presto a dover accontentare ogni loro desiderio. Per lui all'inizio era stato quasi un gioco. In fondo, con quanto gli davano poteva vivere, ma non immaginava dove lo stava conducendo quella vita. Dopo qualche anno s'allontanò da casa. Di tanto in tanto tornava a far visita alla madre per portare qualche aiuto. Erano i momenti più belli, mi disse. Col passare del tempo, il suo lavoro diventò quello di prostituirsi con i turisti. Un giorno incontrò un uomo che gli chiese se voleva andare in Italia, promettendogli che avrebbe potuto guadagnare molto. Joaquin accettò. In Italia comprese che la vita non sarebbe più stata come prima. Viveva in un appartamento con altri transessuali come lui, in cerca di una vita diversa. Era arrivato al punto di ritenere che non ci fosse nessun'altra soluzione per la sua vita, e questo lo faceva molto soffrire. Voleva fuggire, mi disse, ma non ne aveva la forza. E poi, dove andare? Da molti anni faceva questa vita, ed ora era qui in un letto d'ospedale, solo e con l'AIDS. Mi fermai a lungo con Joaquin per ascoltare la sua storia, la sua confessione, e alla fine dissi la preghiera di assoluzione. Dio, Padre di misericordia, che ha riconciliato a sé il mondo nella morte e risurrezione del suo Figlio e ha effuso lo Spirito Santo per la remissione dei peccati, ti conceda, mediante il ministero della Chiesa, il perdono e la pace. E io ti assolvo dai tuoi peccati, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E poi l'Eucaristia. Ho camminato a lungo con Joaquin. Non sempre è stato facile. A volte la situazione si aggravava, altre volte migliorava. Ricordo una mattina che mi disse: «Lo sai che io sono Joaquin?» Sì, era Joaquin, il bambino di strada che lentamente stava arrivando alla soglia. Stava giungendo alla porta della speranza. Oltre quella porta c'era ad attenderlo Cristo, che si era fermato accanto a lui in modo unico, irripetibile, il giorno dell'esaltazione della croce, e gli aveva donato il perdono. Ricordo che aveva intensificato la lettura dei salmi consigliati dalla madre che chiamava quando ne aveva la forza. Joaquin da tempo ha conosciuto la vita eterna. Dopo aver compiuto un percorso di perdono di sé e degli altri, ha fatto esperienza autentica di chi si è sentito perdonato. Per lui non è stato un cammino facile. Segnato profondamente dai sensi di colpa, non riusciva a intravedere una via d'uscita. Era del parere che nessuno lo poteva perdonare. Ciò significava che neppure lui poteva perdonarsi. Egli ha dovuto accettare, innanzitutto, che la prima persona che doveva amare era se stesso. Proprio in lui, che si riteneva non amabile, una volta invitato a riflettere, a fermarsi per fare la verità e rileggere la sua vita con occhi diversi di bontà, di comprensione e di compassione, la speranza non ha tardato a riaccendersi, fino ad arrivare ad un'esperienza autentica di perdono di sé, un'esperienza di risurrezione.
Il perdono guarisce. Meditazioni per la Quaresima di Don Tiziano Soldavini, proposte da Rosario Tronnolone.